Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Per avere fede in Gesù Cristo dobbiamo conoscerlo. La fede è legata a quanto conosciamo Gesù, e conosciamo Gesù, ho detto questo oggi a qualcuno per telefono o lettera, non mi ricordo, tramite la parola di Dio. Ci sono profezie nell'Antico Testamento che ci fanno capire come sarà Cristo, ci sono gli Evangeli dove vediamo e ascoltiamo Cristo, e ci sono le Epistole dove spiegano più a fondo quello che gli Apostoli non erano pronti ancora a capire. Quindi la Bibbia. Noi stiamo studiando l'Evangelo di Marco per capire più chi è Gesù, il nostro Signore. Siamo arrivati a metà del capitolo 8. Vi chiedo di trovare Marco 8, 22. Allora, qui c'è un miracolo diverso da tutti gli altri. È l'unico Evangelo in cui troviamo questo miracolo ed è diverso da tutti gli altri miracoli, perché questo miracolo è stato fatto a tappe. È una guarigione a tappe, dove tutti gli altri erano mediati, non questo. Non perché Gesù manca potere, ma una cosa che impariamo da questo è che Dio può operare come vuole, quando vuole. Non è obbligato a fare sempre nello stesso modo, né nella tua vita, né come ha fatto in qualcun altro. Dio non è che, quella volta quella persona aveva un problema e Dio ha fatto questo, ma non vuol dire che farà quello un'altra volta, né in lui né in qualcun altro. Questo è importante capire. Quindi, Marco 8, 22, leggo. Poi venne a Bethsaida e li portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. E mi fermo là. Ricordate che Gesù in capitolo 7 aveva guarito un uomo sordo. Qui c'è un uomo cieco. Allora, non è il primo cieco. Ma in questi due capitoli, 7 e 8, vediamo un sordo che Gesù li fa sentire e adesso vediamo un cieco. In Isaia 35, posso leggervi io? In Isaia 35 c'è una profezia che l'Eterno Dio scenderà alla terra e quando vieni farà certi miracoli per far capire che è Lui. E vi leggo Isaia 35 da 4 a 6. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno stirate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché scorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Notate in quella profezia che sarà Dio stesso a venire e compierà miracoli come dare la vista ai ciechi e l'udito ai sordi. È una profezia del Cristo, però una profezia che dichiara che questo Cristo che verrà è Dio stesso, sarà Egli stesso, parlando dell'Eterno. Quindi in Marco 7 vediamo Gesù guarire un sordo fra vari. Qui in Marco 8 Gesù sta per dare la vista a un cieco. Gesù è l'adempimento di quella profezia scritta da Isaia. Ricordate un'altra cosa. All'inizio del ministero Gesù aveva compiuto tanti miracoli davanti a tutti. Adesso già abbiamo visto che Gesù porta fuori dalla folla e non sta più facendo miracoli davanti a tutti. Perché? Perché prima volevo mostrare di essere il Cristo, perché i giudei conoscevano quella profezia. Il Cristo quando verrà sarà l'Eterno e farà questo. Ma adesso la gente cominciava a dire: diventi il nostro re, volevano farlo re. Ma un re così? Lui può darci cibo senza lavorare, può guarire, può risolvere tutti i problemi, vogliamo che sia il nostro re. Ma per quale motivo? non per avere perdono, per avere un aiuto pratico. E Gesù cominciava a non andare più a fare i miracoli davanti agli altri, perché no, non sono venuto per fare quel tipo di re. Quindi, come in Marco 7, con il sordo che lo portava fuori dalla folla, anche qui. Quindi, leggo di nuovo versetto 22 e fino a 25. Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quegli, alzando gli occhi, disse, «Vedo gli uomini come alberi che camminano!» Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. Qualche commento qua. Gesù lo ha portato fuori dalla folla. Non voleva essere osservato. Non servivano più prove che era il Cristo. Era già chiaro. È venuto per salvarci dai peccati. Le persone volevano che ci salvassi dai problemi. E quindi ha detto no, non sono venuto per quello. Una cosa piccola, ma lo condusse per mano. Lo condusse per mano. Quel cieco sapeva dove lo stava portando? No. Ha detto vieni. E sente la mano di Gesù, Gesù lo tira avanti e lui segue. Lo segue. Gesù per salvare ci porta, ci conduce fuori dal mondo. La salvezza è una cosa intima, privata. E Gesù, a volte lo fa davanti agli altri, ma è una cosa dove Gesù ti porta fuori dal tuo mondo e parla al tuo cuore. Il modo che Gesù compie questo miracolo è diverso da tutti gli altri miracoli di cui leggiamo. Non perché aveva meno potere, ma perché Gesù può scegliere di operare come vuole. Quindi, solo in questa occasione, da quello che leggiamo nei Vangeli, fa una guarigione in due passi. E ci sono varie teorie perché, mi limito a dire, ha scelto di fare così. Gesù può guarire, ha toccato gli occhi. Gesù può guarire senza toccare, l'ha fatto tante volte. Gesù può guarire a distanza, ha fatto più volte. Ha scelto di fare personalmente toccando gli occhi due volte. Ricordate, Gesù opera come vuole, quando vuole. E scegli lui, non scegliamo noi. O che possiamo noi umilmente accettare. Tu preghi, Signore ti prego, fai questo. E lui sceglie, no, ho un altro modo di fare. Non come vuoi tu, perché io so la cosa migliore per te. E poi, vado avanti, 26, quello che abbiamo già visto, 26. Dopo che Gesù lo aveva guarito, cosa succede? Gli comanda non dire a nessuno. Leggo. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo, non entrare nel villaggio e non dirlo a alcuno nel villaggio. Questo forte divieto, non dirlo a alcuno, che aveva già detto. Perché? Per dire, la gente già mi cerca troppo, per i motivi sbagliati. Non sono pronti per più prove, devono capire prima la croce. Dopo la croce e la risurrezione, allora le prove si possono annunciare a tutti, ma non ancora. Finisce quella storia. Adesso uno dei brani più importanti nell'Evangelo di Marco. Troviamo un parallelo anche in Matteo. Fino a questo punto Gesù aveva dimostrato di adempiere le profezie di come sarebbe il Messia, volta dopo volta. Ma i discepoli non avevano capito. Abbiamo visto chi aveva capito, ricordate? Per esempio, la donna sirofenicia, ricordate che non era giudea? Lei aveva capito. Ma i discepoli non avevano capito. Cioè, sapevano Gesù è da Dio, ma non avevano capito lui è il Cristo. Quindi Gesù è pronto per loro di riconoscere questo. Quindi in capitolo 8, versetto 27, per primo Gesù chiede cosa penseranno le persone di me che io sia. in modo che non solo sarebbero lì a rispondere, ma comincerebbero a pensare per conto loro. Quindi leggo 8:27. Poi Gesù, con i suoi discepoli, se ne andò per le borgate di Cesarea di Filippo. E lungo il cammino interrogò i suoi discepoli, dicendo loro, chi dice la gente che io sia? Questa è la domanda più importante della tua vita. Chi dici tu che Gesù sia per te? Inizia chiedendo, chi dice la gente che io sia? Prima chiedi degli altri. Notiamo la risposta che gli apostoli avevano sentito dagli altri. 28. Essi però risposero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Le persone capivano, Gesù è da Dio. Allora, Giovanni Battista era stato, abbiamo già letto in Marco, era stato decapitato da Erode. Quindi dicendo, alcuni pensano che tu sia Giovanni Battista, che tu sia Giovanni risorto dalla morte. Quindi, cioè, non un uomo normale, ma Giovanni risuscitato dai morti. Altri, Elia, chi era Elia? Era il profeta che non era morto, ma è stato tirato su in cielo dal carro di fuoco. Quindi era in un certo senso il profeta che aveva più potere miracoloso. E quindi, ma forse è Elia che è tornato. O uno degli altri profeti. Quindi capivano, tu sei un uomo di Dio speciale. Questo è quello che dicono. Ok, bene, e voi? E voi? Leggo 29. Ed egli disse loro, ma voi chi dite che io sia? E Pietro, rispondendo, gli disse, tu sei il Cristo. Consideriamo quella frase. Pietro inizia dicendo tu. Chi è quel tu? Chi è quel tu? Importante capire. Tu, Gesù, l'uomo con cui stiamo da quasi 3 anni. Tu, un uomo come noi. Tu, abbiamo mangiato insieme, dormito insieme, viaggiato insieme. Tu, nostro amico. Tu, sei, ti abbiamo visto stanco. Ti abbiamo visto addormentato sul lago. Ti abbiamo visto affamato. Al pozzo. Tu, Gesù, sei il Cristo. Quindi il tu è il fatto che è un uomo come loro. L'umiltà di Gesù Cristo. Voglio farvi un povero, povero esempio. Tu vai a una grande azienda, molto grande, molto importante, e vedi un uomo vestito da operaio spostando scatole. E tu vuoi cercare un lavoro lì. E dici, mi scusi, potrebbe lei farmi vedere dove è l'ufficio dei amministratori? Perché è un colloquio. E questo uomo, no, dammi del tu. È un lungo, lungo, mi ti porto io. E allora parlando, chiacchierate, questo uomo vestito in modo molto semplice, e parlate tanto, e ti dai il suo nome, parli della famiglia, tutto. E parlate, parlate. E sai, un lunghissimo giro, e un po' di confidenza, un po' di amicizia nasce. Poi arrivate all'ufficio, un edificio molto imponente, andate dentro, andate su un ascensore, tutto bello, tutto di lusso, e arrivate all'ufficio del capo di tutto, il proprietario, e c'è la segretaria, e la segretaria dice, ah, lei è il signor Tizio, sì, oh, hai un appuntamento. E questo uomo dice, sì, sì, vieni dentro mio ufficio. Mio ufficio? Tu sei il titolare dell'azienda? Quindi il tu, e tu, quell'uomo con cui siamo stati insieme parlando da un'ora, un uomo semplice, umano come noi, tu sei il capo di questa azienda? E allora Pietro dicendo, tu? Sei il Cristo? Il Cristo purtroppo per noi è quasi solo un cognome, ma non è un cognome. Il Cristo per un giudeo non era per nulla, non aveva nulla a che fare con un cognome. Siamo talmente abituati a sentire Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo. Diventa un cognome, parte del nome. No, è un titolo che vediamo il senso nell'Antico Testamento. Il Cristo era promesso, il Messia per i giudei in ebraico. Unto da Dio, unto. Nell'Antico Testamento quali tre ruoli venivano unti per riconoscere chi erano quel ruolo? I re, i profeti e i sacerdoti. Dio aveva stabilito per loro di essere unti, che riconoscevano lo Spirito Santo su di loro per svolgere il loro ruolo. Allora, il Cristo è il vero sacerdote, il vero profeta e il vero re. Il Cristo è stato annunciato dal tempo di Adamo, Adamo ed Eva nel giardino. I giudei aspettavano il Cristo da secoli. E Pietro riconosce: tu sei il Cristo, tu sei Dio incarnato, sceso a terra, quello profetizzato da sempre. Gesù è il vero profeta, iniziamo lì. Il profeta parlava da parte di Dio, il Cristo rivelava Dio pienamente. Per esempio, Giovanni 1,18. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 14,9. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostrici il Padre? Colossesi 1,15. Parlando di Gesù: egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. E ci sono altri brani. Gesù Cristo è il profeta, la parola di Dio, ci rivela Dio pienamente. Come Cristo, Gesù è il sacerdote, il mediatore, 1 Timoteo 2,5, il mediatore fra Dio e gli uomini, sacerdote, il vero sacerdote. Non uno che deve rinnovare e fare sacrifici continuamente per i propri peccati, anche quello. No, no, una volta per sempre. Quindi, qui tantissimi, tantissimi brani. E io voglio leggervi un brano lungo, Ebrei 9, da 11 a 15. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di queste creazioni, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di tori e di capri e le cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevono la promessa dell'eterna eredità. E anche da 22, 9. E secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose. Ma le cose celesti stesse lo dovevano essere con sacrifici più eccellenti di questi. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mano d'uomo, figura delle cose vere, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi. e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo. Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dell'età, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio? Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. E poi 10, 1 a 14. Prego che stiamo vedendo che Gesù è il sacerdote che offrendo se stesso ha provveduto la salvezza, il perdono. Leggo 10, 1 a 14. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici, invece, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora io ho detto: «Ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», egli aggiunge: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Alleluia! Gesù Cristo, il Cristo, ha fatto quello per noi. Con un unico sacrificio ha pagato la condanna per rendere perfetti, santificati per sempre coloro che sono santificati in Lui. Pietro, dicendo: «Tu sei il Cristo», sta dicendo: «Tu sei quel sacerdote». E poi stava dicendo: «Tu sei il vero re». Davide era un re, ma un re che moriva, era stato sepolito. Tu sei il vero re, stabilito per sempre. Salto all'Apocalisse, al fine del mondo, dove vediamo Gesù come re, che torna alla terra per iniziare il suo regno eterno. Leggo Apocalisse 19, da 11 a 16. Gesù sta ritornando al mondo. «Poi vide il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademmi. Aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue. Il suo nome si chiama la parola di Dio. e gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà come uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino del torrente ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome: il Re dei Re e il Signore dei Signori. Questo è il Cristo, il Re dei Re. Quindi il profeta, il sacerdote e il Re. La salvezza è in Gesù Cristo. Quindi riconoscere che Gesù è il Cristo era riconoscere Gesù come colui che era sempre stato profetizzato, colui che doveva salvare e regnare sul mondo. La salvezza arriva solo quando Gesù non è il Cristo, ma quando è veramente il tuo Cristo. La salvezza arriva quando Gesù passa ad essere il Cristo ad essere il tuo Cristo. La salvezza eterna dipende da se una persona riconosce in Gesù il suo Cristo, il suo Salvatore, il suo Signore. Non puoi avere Gesù come Salvatore se non è anche il tuo Signore. Infatti una volta Gesù diceva in Luca 6,46: ora perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Non siete i miei. Signore, Signore, aprici. Non vi ho mai conosciuto. Non chiamare Gesù il tuo Salvatore. Se tu ascolti, ma gira le spalle e vai avanti come prima. E questo è come vivi. Se quello è come vivi, spaventati. Perché se quello è come vivi, in quello che si può capire la Bibbia, tu sentirai Gesù dire: non vi ho mai conosciuto. Non vi ho mai conosciuto. Gesù non è Salvatore e poi dovresti averlo anche come Signore. Non è Salvatore se non è anche Signore. Ma anche negli ultimi giorni stiamo sentendo di persone oltre 80 anni che si ravvedono. Quindi non dirmi: ma io sempre sono stato così. Oggi non è sempre, oggi è oggi. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi si può ravvedersi. Oggi si può dire: Signore, fino ad ora ho mentito. Ho detto che tu sei mio Signore e non sei stato mio Signore. Non ti ho seguito, Signore. C'è perdono. Oggi non c'è perdono al giorno di giudizio. Avere Gesù come Salvatore veramente vuol dire averlo come Signore. Quindi la domanda: chi è Gesù per te? Tornando al brano, Gesù chiede: chi dite voi che io sia? E Pietro, per primo, risponde: tu sei il Cristo. Adesso vado avanti. Cosa risponde Gesù? Versetto 30. Allora egli intimò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Sappiamo da vari brani, finché non fosse risuscitato. Poi dovevano andare a dire a tutti. Adesso non ancora, ma dopo a tutti. Da Gerusalemme alle estreme parti del mondo. Ma il mondo doveva capire che il Cristo era colui che era morto e risuscitato per il peccato. Allora a questo punto, per la prima volta, avevano capito: tu sei il Cristo. E a questo punto, per la prima volta, Gesù comincia a parlare con loro della croce e della risurrezione. Non aveva detto questo prima, adesso comincia a dire in modo palese. Non erano pronti prima, ma adesso che sanno: tu sei il Cristo, adesso vi spiego quello che sta per succedere. Allora vado da 31. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. E parlava di queste cose apertamente. E mi fermo là. Notate, Gesù usa la frase, insegnava che era necessario. Era necessario, non c'è altro modo di poter salvare, perché un Dio giusto deve punire il peccato. Non può perdonare, dicendo dai, sono un buon Dio, ti perdono. No, doveva punire il peccato. Era necessario, non c'era nessun altro via per offrire la salvezza al mondo. Dio doveva mantenere la sua giustizia come Dio santo, come legislatore contro il quale avevamo peccato. Ma Dio voleva anche mostrare il suo amore e misericordia. Era necessario la croce e la risurrezione, perché solo così poteva Dio pagare la condanna, soddisfare la giustizia e poi perdonare. E la risurrezione era necessaria. Non bastava la croce. Quando parliamo dell'Evangelo, non è un messaggio completo se parliamo della morte e non la risurrezione. Gli apostoli dovevano annunciare entrambi e dovevano essere testimoni della risurrezione. La risurrezione è fondamentale quanto la croce. Non è adeguato parlare della morte. Devi proprio mettere enfasi anche sulla risurrezione, perché lì Gesù ebbe piena vittoria sulla morte, su Satana, e conferma che Dio Padre ha accettato il suo sacrificio. Allora, ricordate quali degli apostoli era quello che per primo aveva riconosciuto che Gesù è il Cristo? Domanda semplice. Pietro. Quindi, e Gesù in Matteo dice che non è carne e sangue che ti ha rivelato questo mio Padre. Cioè, Pietro, questo è un dono spirituale grandissimo di aprirti gli occhi a far vedere che io sono il Cristo. Tu sei strabenedetto. Ok, adesso, subito dopo, Gesù comincia a raccontare della croce e cosa fa Pietro. Una caduta incredibile. Leggo Marco, prima 8:32 la seconda parte e poi vado a Matteo 16, versetto 22 che dice qualche dettaglio in più. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. In Matteo 16? Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Gesù dice, è necessario che il figlio dell'uomo, io, sia crocifisso, ucciso e risuscitato. E Pietro, no, signori, no, non succede mai. Pregando, che Dio non permette mai questo. Allora, Pietro, usando il suo ragionamento umano, essendo guidato da Satana, essendo guidato Pietro da Satana, no signori, no, perché così Satana, parlando tramite la bocca di Pietro, voleva sfiare Gesù dal piano di Dio. Il suo caro apostolo Pietro, no Gesù, no, non la morte, tu sei il Cristo. Questo era il modo che Satana stava tentando Gesù tramite Pietro. Ma Dio non aveva sbagliato? Pietro non doveva usare i suoi ragionamenti che apriva la porta a Satana. Dio, il suo piano non è il nostro piano. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Le sue vie non sono le nostre vie. Dio fa cose che non avremmo mai scelto noi. Dio permette la morte fisica quando preghiamo, Dio ti prego salva la sua vita, non farlo morire, e muore. Dio permette che i malvagi in questo mondo possano vincere e i giusti perdono. Dio permette tante prove ingiuste che durano, che secondo noi non sembrano giuste. Perché? Dio non ci dà la risposta. Vuole che umilmente diciamo al Signore, tu sai quello che stai facendo. E se noi, dentro di noi, pensiamo, ma non è giusto, noi stiamo dicendo, hai sbagliato. Se io dico, non è giusto, sto implicando che Dio abbia sbagliato. Come Pietro, no Gesù, no, non quello. Gesù aveva detto, è necessario nel piano di Dio. E Pietro, no Gesù, non è giusto. E quante volte tu, io, hai mai pensato, magari non a alta voce, ma dentro, no, non è giusto. La croce era necessaria, le nostre prove sono necessarie. Dio sa quello che sta facendo. Gesù sapeva che questa opposizione da parte di Pietro, che sembrava Pietro che voleva proteggere il suo amico, era Satana. Marco 8:33. Ma egli, voltatosi e riguardando i suoi discepoli, sgridò Pietro dicendo, vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Gesù non era sempre mite quando parlava. Sgridò. Chiama Pietro Satana, perché sapeva che Pietro non si rendeva conto, ma Pietro stava parlando da parte di Satana. E anche noi parliamo da parte di Satana. Quando noi pecchiamo e non stiamo guardando a Dio, possiamo, non sapendolo, come Pietro, diventare portavoce di Satana. Pochi minuti prima, Gesù aveva detto, tu sei beato. Dio ti ha rivelato questa grande verità. E dopo pochissimo tempo, tu sei guidato da Satana. Lo stesso giorno, magari lo stesso pomeriggio. Guidato da Dio, guidato da Satana. O dobbiamo stare in guardia a quello che diciamo. Se Pietro, un apostolo che Dio aveva poco prima rivelato questa grande verità, può essere usato da Satana, non possiamo noi. Non possiamo noi essere portavoce di Satana proprio per sfiare qualcuno dal piano di Dio. È esattamente quello che Gesù sta dicendo a Pietro qua. E possiamo noi avere timore di offendere Dio e quindi dobbiamo stare in guardia a quello che diciamo. Non dobbiamo, cosa dice in Giacomo? Non siate molti a fare da maestri, che saremo soggetti ad un giudizio più severo. Dobbiamo essere umili, temerati di Dio e non dire cose. Senza, ma questo veramente è da Dio? Allora vuol dire che non dico mai niente? No, grazie a Dio. Però valuto attentamente il mio cuore. Valuto attentamente, ma se Dio ha rivelato qualcosa a riguardo a questo, Dio aveva rivelato qualcosa? Sì, subito prima. Aveva rivelato in Gesù stesso, è necessario che il figlio dell'uomo sia ucciso e risuscitasse. È necessario. E Pietro, no, no, no. Ma Gesù aveva appena detto. E non umiliandosi ad accettare qualcosa che non poteva comprendere con i suoi ragionamenti, non umiliandosi, tu lo dici Gesù, accetto, cosa è successo? È stato usato da Satana. Oh, quanto è importante per noi di conoscere quello che Dio dice e poi di umiliarci. Umiliarci. Se uno dice, ma non si può pagare le tasse, perché se tu paghi le tasse in quel tipo di attività, no, non puoi vivere. Tu sei voce di Satana. Tu sei la voce di Satana. In quell'esempio. Perché Dio dice di pagare le tasse. Romani 13. E se uno dice, ma non è possibile, non è possibile, quella persona è uno strumento di Satana. Dobbiamo capire questo. Perché possiamo tutti essere portavoce di Satana. Pietro era un apostolo. Dobbiamo stare in guardia. In Galati, ricordiamo che Paolo aveva rimproverato Pietro perché avevano trascinato vari insieme con lo simile, anche Barnaba. la loro similitudine, perché loro, temendo i giudaizzanti, si erano ritirati, influenzando altri nel peccato. Oh, che dobbiamo camminare determinatamente con timore davanti a Dio. Mi fermo qui. Abbiamo visto la guarigione dal cieco di Bezzaida. Bezzaida, la lezione importante lì, Dio fa come Dio fa, non fa sempre nello stesso modo, non fa con i stessi tempi, lui potrebbe guarire quello e non guarire quello, potrebbe fare in modi diversi, sono affari di Dio, lui sa quello che fa. Lui salva uno che sta avendo problemi economici, lascia che l'altro va in fallimento, perde la casa. Dio sa quello che fa ed è sempre giusto. Camminiamo umilmente accettando quello che Dio fa. Ricordate che tante persone cercavano Gesù per motivi sbagliati e tuttora oggi tanti cercano Dio per motivi sbagliati. Esaminiamo il cuore per il motivo per cui cerchiamo Gesù e per avere perdono ed essere riconciliati con Dio. Poi, punto più grande. Chi è Gesù Cristo per te? E non intendo solo a livello di parola, ma di fatto. Ehi, mio Signore, tu fai quello che dici. Tu fai quello che dici. La tua vita è veramente una vita dove si vede che giorno dopo giorno il tuo cammino, ci sono cadute, ma il tuo cammino è un cammino di fare quello che dice Gesù. Questo è avere Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore. Vedere Gesù come chi può salvarti. Vedere Gesù come chi ha preso la tua condanna e puoi aggrapparti a Lui con tutto il cuore, che vuol dire lo seguo perché Lui è la salvezza, è la mia giustizia. Non lo lascio perché senza Lui sono perduto, non lo lascio. Certo lo seguo come Signore. Perché la mia vita è in Lui, non ho altra vita. Questo è avere Gesù Cristo come il tuo sacerdote, il tuo profeta che ti rivela Dio, e il tuo re, il tuo Signore. E poi ricordate, la croce era necessaria insieme alla risurrezione. Confidiamo in Dio, in tutto quello che Lui determina è necessario per noi. E grazie a Dio che Gesù è andato alla croce. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola che ci rivela Gesù Cristo, il Cristo, il Re, Signore dei Signori, il Sacerdote che ha dato se stesso ed è oggi il Mediatore fra Dio e gli uomini e l'Avvocato presso il quale c'è il perdono ed è il vero profeta, la parola di Dio in Cristo Gesù, vediamo il Padre. Grazie per un Cristo così. E ti prego che possiamo camminare umilmente, con mansuetudine, accettando quello che tu scegli di fare. Il giudizio sarà quel giorno quando metterai a posto tutto. Per adesso tu permetti che a volte il peccato vince temporaneamente. Aiutaci a confidare in te, ti prego. Oh, grazie per Gesù. Aiutaci a non autoingannarci dicendo, ma io sono un credente. Aiutaci a veramente fare quello che Gesù dice, non per ottenere la salvezza, ma come frutto della salvezza. Perché non vogliamo lasciarlo, perché ci aggrappiamo a Lui sapendo che la nostra giustizia è tutta in Lui. Oh, grazie per un grande Signore e Salvatore così. Grazie che quello che era necessario, Gesù ha fatto, ha pagato, con se stesso come sacrificio, ha comprato il vero perdono e la salvezza. Grazie a Dio per questo. Nel nome di Gesù Cristo ti ringraziamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.